Il piccolo percorso che stiamo facendo, penso anche voi l'abbiate chiaro, siamo partiti ad ottobre, mese dedicato alla Madonna, cercando di capire come si prega attraverso le varie forme di devozione popolare, come il rosario per esempio. A novembre ci siamo soffermati sul tema dell'adorazione eucaristica, come si fa a stare davanti all'Eucaristia. Tra le altre cose è stato molto utile perché noi abbiamo poi vissuto prima dell'inizio dell'Avvento le 40 ore e anche le indicazioni che ci aveva offerto Don Faustino sono state molto utili e anche utilizzate. Adesso stasera la nostra preghiera si concentra su come si prega con la parola di Dio. E allora lasciamo Don Faustino di aiutarci. Grazie.
Allora facciamo come abbiamo fatto per l'adorazione e anche per la preghiera del Santo Rosario. La prima parte è una introduzione che cerca di fare un po' il quadro e poi facciamo un esperimento. Avete il foglio che usiamo fra 10 minuti, non adesso, perciò lasciatelo giù. Utilizzando questi due salmi che sono parole di Dio per la preghiera, dato che il tema è pregare con la parola. E poi Don Giovanni, o chi lo desidera, potrà prendere alla fine il foglio di questa introduzione, perché mi serve da rileggere con calma, lo potete portare a casa. Ovviamente portandolo a casa non dico esattamente le cose che ci sono sul foglio, se no che cosa serve. Però per introdurre questo, noi forse non ci rendiamo conto, ma la nostra fede è risposta a qualcuno che si è fatto conoscere, no? Abbiamo parlato l'anno scorso della lezione divina, del metodo che ci ha proposto il Vescovo, dell'ascolto della parola di Dio. E uno dice, va bene, voglio meditare, mi leggo e mi ascolto in un contesto di preghiera, invocando lo Spirito Santo, mi ascolto un brano della parola di Dio, mi nutre la mia fede e poi rispondo. Poi rispondo con la vita, cioè, beh, questa è una modalità. Ma il tema di questa sera invece vuole essere leggermente diverso, sempre in quest'ottica, ma con quali parole io mi rivolgo a Dio? Con quali parole mi rivolgo a Dio? Pregare con la parola di Dio sembra una contraddizione. Se è Dio che parla, io devo ascoltare. Mentre invece la tradizione già dell'Antico Testamento, ma poi della Chiesa primitiva, ma di tutta la storia del cristianesimo fino ad oggi, ci insegna e ci consiglia di pregare per non sbagliare. Con la parola di Dio. Ma se noi ci pensiamo, il Padre nostro è parola di Dio tale e quale, è proprio un brano del Vangelo, no? Il Padre nostro. L'Ave Maria, la prima parte, sono esattamente le parole che l'angelo dice a Maria, esso che è un altro branetto del Vangelo. Differiscono un po' le preghiere, quelle tradizionali, magari che ha composto un qualche santo. Però generalmente sono sempre una meditazione di un brano che ci sta dietro. Ma se noi pensiamo alla liturgia di tutti i sacramenti, le preghiere sacramentali, pensate alla consacrazione del pane e del vino, no? Che ottiene la transustanziazione, sono tali e quali le parole che Gesù pronuncia all'ultima cena e sono parola di Dio. I prefazzi sono tutti conditi di citazioni di parola di Dio. In tutte le messe il salmo responsoriale, che è la risposta orante all'ascolto della prima lettura, è un salmo, è parola di Dio. E perciò noi siamo, anche magari non consapevolmente fino in fondo, ma educati a utilizzare la parola di Dio nella preghiera, però generalmente è una preghiera assembleare, è una preghiera liturgica. Quando preghiamo da soli, preghiamo con le parole che ci vengono, anzi da adolescenti sicuramente ci hanno anche consigliato, malauguratamente secondo me non importa, ma lascia stare le preghiere del buon cristiano, prega come ti viene. vero, è anche utile questo, ma certe volte diciamo di quella cosa al Signore, nel senso che, lo troverete esposto meglio nel foglio, nel senso che tante volte il nostro cuore ci inganna, e non è che siccome una cosa è spontanea è giusta. E allora lo spunto che vi lascio in questa introduzione è un po' questo. Proviamo a riflettere, ma noi, quando è e da chi soprattutto abbiamo imparato a dire le parole, a parlare? Dai nostri genitori, no? In casa, sentendoli parlare, abbiamo imparato le parole di uso comune in casa. Poi abbiamo studiato, abbiamo aumentato il nostro vocabolario o lo abbiamo diminuito, quello passare del tempo non importa. Ma di fatto noi abbiamo imparato a parlare perché? Perché abbiamo sentito i nostri genitori, i nostri familiari parlare fra di loro e parlare con noi, o no? Sono bellissime, no? Le scene in tutte le case della mamma che dice al bambino mamma, e lui papà, cioè papà, no? Però di fatto è questo. E allora pensiamo a questo: noi abbiamo iniziato a relazionarci con le persone che ci hanno amato fin dall'inizio, ascoltandoli e utilizzando le parole che loro usavano, tant'è che per esempio a casa mia si parla solo dialetto, e perciò la mia lingua naturale è il dialetto, e si sente, no? D'accordo? Ecco, il verbo, l'abbiamo appena celebrato a Natale, si è fatto carne. Il padre ha pronunciato la sua parola con la P maiuscola, che è il figlio, no? Che è il logos, che si è fatto carne. E allora ogni parola che noi rivolgiamo al padre non può non essere nel figlio, perché quella è la parola che ha pronunciato il padre. La parola che ha pronunciato il padre, che noi abbiamo imparato nel nostro percorso di fede in quanto figli, è il figlio. E allora la nostra parola verso il Padre, la nostra preghiera, non può che avvenire nel Figlio. Cosa vuol dire? Che noi non possiamo pregare senza Gesù Cristo, prescindendo da Gesù Cristo. Perché? Perché quella è la parola del Padre. E allora, quando noi preghiamo, pronunciamo la parola del Figlio. E la parola del Figlio dove la troviamo? Nella Scrittura. Allora, esercitarci, lo dicevo, il primo movimento di cui non parliamo stasera è l'ascolto, cioè io lascio entrare la parola di Dio dentro di me perché mi educhi. Ma io rispondo con la mia preghiera, con la parola di Dio. Perché? Perché non mi fido del mio cuore. Non mi fido dei miei sentimenti, ma anche il mio cuore e i miei sentimenti vanno educati. E allora mi fido della parola che ha pronunciato il Padre, di Cristo. E tutta la Sacra Scrittura parla di Cristo, tutta. Questo è il principio, lo troverete spiegato in maniera un po' più teologica nel foglio che viene, che vi viene dato alla fine da portare a casa se volete leggerlo con attenzione, ma è questo il principio: pregare utilizzando la parola di Dio. I grandi santi avevano talmente acquisito questo fatto che, leggendo una qualche pagina di Sant'Agostino, di San Tommaso, fondamentalmente continua a risuonare la parola di Dio, anche se loro stanno scrivendo una loro preghiera, una loro, perché è talmente, pensate anche alle preghiere contenute nel Vangelo, il Magnificat, il benedetto, sono tutte citazioni, è una specie di puzzle, di frasi dell'Antico Testamento, cioè della parola di Dio, perché è una preghiera che l'uomo rivolge a Dio utilizzando le parole che Dio ha rivolto all'uomo. Così come abbiamo fatto noi imparare a parlare. Mi sto spiegando? Questo noi non siamo abituati. E allora proviamo stasera a fare un esperimento. Per fare questo esperimento però continuo entriamo un po' nei salmi che avete davanti, però prima di leggere il primo vorrei dirvi questo, no? Che i salmi la Chiesa ce li propone ufficialmente nella liturgia delle ore, no? I salmi però sono un libro. In un mese della liturgia delle ore si recitano tutti e 150 i salmi, perché sono 150, ma sono un libro della Sacra Scrittura. E è interessante che nella Bibbia, che è tutta parola di Dio, ci sia un libro di preghiere. La domanda quando noi ci accostiamo alla parola di Dio: ma se sono preghiere, sono parola degli uomini, no? La preghiera è l'uomo che si rivolge a Dio. I salmi sono preghiere, perciò l'uomo che si rivolge a Dio, eppure è parola di Dio, cioè è Dio che si rivolge all'uomo. Non vi siete mai chiesto? Eppure è così. Noi leggiamo stasera due salmi proprio per questo esercizio, per questo esperimento. E spero di spiegarlo. Ed è un vero libro. Una piccola nota introduttiva perché è nato questo libro dei salmi, e che non era molto di moda, neanche ai tempi di Gesù, non solo da noi. Perché? È perché c'è un movimento che noi non conosciamo noi bene, perché non siamo ebrei, ma Gesù lo conosceva benissimo, che è il movimento, si dice, non è come far sfoggio, perché non conosco l'ebraico, sono altre parole, dei Cassidim, no? Questi tali, chi erano? Erano degli ebrei fedeli e che cercavano una preghiera comunitaria cercavano una religiosità più autentica rispetto ai sacrifici del Tempio. Infatti erano abbastanza in odio rispetto ai sacerdoti del Tempio, eccetera, no? E loro, quando noi troviamo, lo troviamo anche nel Salmo che adesso leggeremo, il termine i santi, quando San Paolo si riferisce, mi rivolgo a voi che siete i santi, San Paolo è un ebreo, sicuramente sta pensando non ai santi, quelli che intendiamo noi, San Francesco, Sant'Antonio, ma a coloro che cercano con Dio una relazione vera. Erano i Cassidim. Infatti, nelle nostre traduzioni, Cassidim porta con sé, in greco viene tradotto con ecclesia, chiesa, no? E quando per esempio il Salmo 149 che non leggiamo, ma che inizia così: cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Cioè, la sua lode nell'assemblea dei fedeli, la sua lode nell'assemblea del Cassidim, nell'assemblea dei santi. In latino, se leggiamo questo Salmo in latino, sì, lo traduciamo così: in Ecclesia Santorum, no? Dicevo, l'Ecclesia dei Santi, la Chiesa dei Santi, in Paradiso no, è un'assemblea di persone che vuole relazionarsi con Dio, dicevo, in maniera buona. E questi tali avevano identificato così come figura ideale il re Davide. Il re Davide, ma non il re Davide vittorioso che ha costruito, che ha conquistato, che ha ucciso, no, il re Davide ragazzino che con la cetra canta, no? Infatti tradizionalmente, vedete, anche il nostro Salmo 15 c'è scritto di Davide, è là che canta, perfetto, è di Davide. Dopo non è vero che l'ha scritto Davide, perché Davide era arcaico, sì, forse qualche strofa qua e là, ma non è che ha scritto, che ha composto i 150 salmi, sono questi cassidì che hanno detto: noi abbiamo bisogno di un pastore, perché il pastore nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non è il prete, non è neanche il parroco, il pastore è il re, abbiamo bisogno di un pastore che ci conduca verso Dio. Allora, idealmente Davide da giovane era un pastore che cantava, no? Con la cetra, prima di essere un guerriero. E allora questo piccolo Davide, il più piccolo dei figli di Jesse, è colui che è veramente un fedele, è un consacrato. Ecco, tutti questi temi a Gesù sono molto cari. A Gesù sono molto cari. E Gesù, nel Nuovo Testamento, utilizza i salmi, prega i salmi. La Chiesa primitiva subito prega i salmi. Sarebbe bello come esercizio, non so, un catechista che dice: come preghiera nel mio gruppo di catechismo ogni settimana prego un salmo con i ragazzi, il salmo magari della domenica, il salmo responsoriale. I salmi esprimono, sono preghiere, ma sono parola di Dio. Noi non lo facciamo mai, mai. Eppure utilizzare i salmi, cominciare a impararli per esprimere e per dialogare con Dio, è ciò che da sempre, fin Gesù, ci consiglia di fare. E stasera proviamo, leggiamo il Salmo 15 che avete lì. Abbiamo due problemi con i salmi noi, contingenti. Il primo è la numerazione. Dal Salmo 9 in avanti c'è la doppia... E poi c'è un problema di traduzione, perché i salmi sono canti. Un inglese che vuole studiare Dante non legge la Divina Commedia in inglese, se no perde tutto. La legge in italiano antico. Noi invece abbiamo ebraico, greco, latino, italiano del 1974, quello che si usa nella liturgia delle ore, e italiano del 2008, quello che si usa alla messa. E perciò facciamo un po' fatica. Però è parola di Dio, e perciò al di là di un verbo espresso in una maniera o nell'altra, il Signore parla al nostro cuore. E noi parliamo a Lui dal nostro cuore, e perciò stiamo nella semplicità, Lo leggo. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili e tutto il mio amore, si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. È magnifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Lo sapete perché l'ho scelto? Perché è il salmo di stasera compiuto. Tutti i giovedì chi recita la liturgia delle ore recita questo salmo. Eppure lo lasciamo lì. Io recito, io da Giovanni, penso che magari alcuni di voi lo recitiamo tutti i giovedì. ma noi facciamo fatica a percepirlo come una nostra preghiera, ma lo leggiamo. Noi se invece intendiamo preghiera, io mi rivolgo a Dio con quello che sento, non con quello che leggo. Mi sto spiegando? Allora, se io provo a rileggerlo, e non dite per piacere, per forza, sapere tutte quelle cose lì, si capisce meglio, non interessa. Io voglio solo farvi capire, farvi sperimentare che questo salmo è una preghiera eccezionale. Come tutti i salmi, eccezionale. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. È una frase semplicissima. Eppure, che cosa esprime? Esprime una fiducia eccezionale. Mi metto nelle tue mani. Io mi rifugio in te, perché tu, con te, io sono al sicuro. Questo sta dicendo, no? Bellissimo questo. Versetto 2. Ho detto al Signore, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Ma vi rendete conto che frase è questa? Senza di te non ho alcun bene. È la frase di un innamorato che dice alla sua amata o viceversa, io non posso vivere senza di te. Mi manca l'aria se non ci sei tu. Primo è un atto di fiducia, il secondo è un atto d'amore. Il Signore è il bene della mia persona. Voi capite che è un discorso molto personale, perché è proprio una dichiarazione d'amore. Se tu manchi, crolla tutto. Non è vedete che non è una frase fatta, no? Esprime tutto ciò che quella persona, che io che parlo, dico al Signore. E lo dico con le parole che Lui mi ha donato, la parola di Dio. Perciò questa è una preghiera non concettuale, non è un ragionamento. Noi tante volte nelle preghiere facciamo dei ragionamenti sulla nostra vita, ci parliamo addosso, ci guardiamo allo specchio, quello che non mi piace, ma qui invece è una preghiera che esprime un legame d'amore con il Signore. E lui dice, vabbè, ma se io non ho questo sentimento verso il Signore, non importa, questa parola mi insegna che tipo di sentimento sono chiamato a coltivare, che tipo di relazione sono chiamato a costruire. E non è che dobbiamo saperli a memoria, no? Ma impararne lo stile. Andiamo avanti. Versetto 3, vedete, per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Questa è la traduzione del 74. Se io leggo nella nostra Bibbia, che potete avere a casa, dice così: agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Ma capite che è un po' diversa, no? Però dietro che cosa c'è? Che cosa c'è? Cosa vuol dire? Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Chi sono queste persone? Di cosa sta parlando? Che nella nuova traduzione li chiama idoli, dei potenti, andava il mio rispetto, dice, no? Chi sono? E questa persona sta facendo una riflessione e dice, cavolo, c'è stato un periodo nella mia vita che mi fidavo di altro e non di Dio, no? Mi fidavo questi santi che sono sulla terra, non quelli in cielo, quelli sulla terra. Oggi li chiameremo i divi, no? Li chiameremo i modelli, le figure da idolatrare, che siano i divi dello spettacolo, della politica o dell'economia. No? Dice, c'è stato un periodo nella mia vita che io correvo dietro alle mode, a tutto quello lì. Dice, vedete che è un'attualità impressionante, no? E io inseguivo quello, no? Era lì tutto il mio amore, per quelle robe lì, per tutte quelle cose lì. E infatti dice, ma questo è passato ormai. Infatti al versetto 4 dice, si affrettino altri, no? Si affrettino altri, no? Nella nuova traduzione dice, moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro invasioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Cioè dice, si corre dietro a tutte quelle cose legate ai divi, alla moda, oggi diremmo i ragionamenti di questo mondo, è una cosa inutile. Anzi, moltiplicano le loro pene, cioè moltiplicano le loro preoccupazioni. E di fatto è così. È proprio così. In sostanza, colui che prega sta dicendo, si affrettino tutti a fabbricarsi degli idoli. Io non ho alcuna intenzione di partecipare a questo. Non voglio nemmeno pronunciare i loro nomi con le mie labbra. Perciò, un atto di fiducia, un atto d'amore verso Dio, riconosce che anche lui ha avuto i suoi problemi e ha corso dietro a qualcosa che non è Dio, dice però basta, gli altri fanno così, io prendo le distanze. Ditemi voi se non è ciò che viviamo tutti i giorni guardando la televisione o vedendo il comportamento delle persone. Però questo io lo dico a Dio, perché lui l'ha detto a me, perché questa è parola di Dio. Versetto 5, notate adesso il passaggio, no? tra un tema e l'altro. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice nelle tue mani è la mia vita, no? Sono due frasi distinte. Prima una formula teorica, perché non partecipo alla moda degli altri? Perché la mia parte di eredità è il Signore. Il Signore è il mio calice. Che cosa sta dicendo? Questo è un linguaggio che non ci appartiene, eh? Dopo ve lo dico cosa vuol dire, no? È la mia sorte. Il Signore è il mio consorte. È la mia parte di eredità. Io ho ereditato il Signore. Il mio patrimonio è il Signore, in sostanza. La mia ricchezza è Lui. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica di nuovo la mia eredità. E allora, cos'è questa eredità che mi è capitata in sorte? Che è come un consorte, come un matrimonio, no? E lui dice al versetto 6 che la mia sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Noi possiamo immaginare che chi sta pregando è un levita, cioè appartiene alla tribù di Levi, che non ha ricevuto la terra. Quando si parla di eredità nell'Antico Testamento si intende quel pezzo di terra che ogni famiglia ha ricevuto in eredità come spartizione della terra promessa da parte di Giosuè. Tutte le tribù l'hanno ricevuta, poi se la sono divisa, no? Una specie di welfare, di giustizia sociale, ne abbiamo parlato nel parco del Giubileo l'anno scorso. E, tranne una tribù che non ha ricevuto terra. I Leviti. Perché? È perché il loro mantenimento è fare il servizio al Tempio e non nell'agricoltura. Ma cosa succede? È successo che nella spartizione qualcuno ha detto, ah che bello, mi è capitato un pezzo di campo in Galilea, fertile, dove cresce il frumento, eccetera. Un altro dice, a me è capitato un pezzo di deserto che non succede niente. E allora si lamentano. E c'è chi dice, ah, la mia eredità è fantastica e la mia eredità è schifo. E ci sono le gelosie e ci sono stati anche dei contrasti. Lui dice, io non ho neanche un pezzo di terra, ma la mia eredità è magnifica. Perché è magnifica? Perché la mia eredità è la relazione col Signore. La mia sorte è caduta su luoghi deliziosi. No? Cioè, comincia a staccarsi da quel pezzo di terra e a capire che c'è qualcos'altro. La sorte è caduta su luoghi deliziosi. Vedete, non appartiene a noi come cultura questo, però noi intuiamo che c'è un'alta spiritualità dietro. Perché? Perché c'è la fiducia nel Signore. Fidandomi del Signore, la mia eredità è magnifica, non ho niente da lamentarmi. Versetto 7, e allora, proprio perché la mia eredità è magnifica, benedico il Signore, che mi ha dato consiglio. Vedete, avere la capacità di dare questo sguardo sapienziale alla realtà, alla storia, non correre dietro agli idoli, ai divi, alle mode come tutti gli altri, ma avere la capacità di questo sguardo è un consiglio che viene da Dio. E perciò io lo benedico. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Era la frase famosa degli studenti del seminario che dicevano: io non studio perché anche di notte il Signore mi istruisce. Ma è interessante, il mio cuore mi istruisce. Ma cosa vuol dire? Noi sapete che tradizionalmente ogni cultura e ogni nazione affida a degli organi delle mansioni, no? Diciamo, una persona che ha coraggio, che ha fegato, ma non è che c'è coraggio, c'entra niente col fegato, d'accordo? E lo stesso noi diciamo che il cuore è legato ai sentimenti, ma in verità il cuore è un muscolo che pompa, non è che è legato ai sentimenti. Ci siamo? Oppure una persona che intuisce, dice, via occhio, però no, non c'è niente con occhio, anche la Bibbia è così. Perciò cosa significa che il mio cuore mi istruisce? Pensate che letteralmente non c'è scritto cuore, ma c'è scritto reni, ma noi i miei reni mi istruiscono, non ci suona bene, e perciò le traduzioni in italiano ci mettono cuore, eh? Eppure dice, ma cosa vuol dire? Che il Signore mi istruisce i reni, non vuol dire niente, no? Non c'è logica, no? E perciò cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore mi forma, mi fa capire le cose anche quando dormo. E perché il cuore non è la sede dei sentimenti, ma è il luogo, è il centro della persona, no? Qualche volta mi sveglio al mattino e ho un'intuizione buona. Mi è venuto in mente qualcosa, ero preoccupato, ma al mattino mi si è dipanata quella preoccupazione. Ecco, l'autore vuole dirci proprio questo: il Signore ha lavorato dentro di me. Ha lavorato dentro di me anche quando dormivo. E allora io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Anche questa immagine, sono immagini che si susseguono, no? Perché non è un discorso, questa è poesia, è un canto, no? Voi pensate, il Signore sta alla mia destra. A noi sfugge cosa vuol dire. Noi abbiamo detto, insegniamo ai bambini a fare il Signore, cosa vuol dire? Perché la sinistra è quella del diavolo, perché il Signore sta a destra, no? Ma non è quella la questione. Dobbiamo pensare alle schiere degli eserciti antichi, dove non è come nei film che fanno solo delle risse, ma la schiera non si deve disfare, no? Deve sempre stare il muro di scudi, ma lo scudo si tiene con la sinistra, perché con la destra ho la spada o la lancia per colpire l'avversario. Ma quando io alzo il braccio destro per colpire l'avversario, quello che mi sta a destra mi copre con il suo scudo. Se no l'avversario mi colpisce, perché io esco dallo scudo per colpirlo. O no? Mi sono spiegato? Allora, quando dice il Signore sta alla mia destra, perciò non posso vacillare, cioè non mi colpiscono, è proprio questo, che il Signore mi tiene coperto, mi tiene lo scudo, il suo scudo mi fa da barriera. Io pongo sempre avanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. anche il mio corpo riposa sicuro. Perciò non è solo una questione spirituale, ma tutta la persona, il mio cuore, la mia, gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, il mio corpo riposa al sicuro. Sapete che l'antropologia ebraica e anche quella di Gesù non è anima e corpo, ma è tripartita. C'è il cuore, quello che noi diremmo la nostra identità, il centro della persona, c'è l'anima, la relazione con Dio, e c'è il corpo. Tutto, il cuore gioisce, l'anima esulta, il corpo riposa. Tutta la persona è al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo Cassidim, che il tuo fedele, rida la fossa. E qui il nostro Salmo è realista, dice: è vero, il Signore è il mio rifugio, di Lui mi fido, ho abbandonato gli inferi, riesco a guardare la realtà con libertà, non mi attacco ai soldi, all'eredità, eccetera. Sono sicuro perché il Signore è alla mia destra, e però la morte è di tutti. La morte colpisce tutti. No? E allora però dice: non abbandonerai la mia vita negli inferi. Cioè, io devo morire. E nell'antichità ebraica non c'era inferno, paradiso, purgatorio, c'erano gli inferi, cioè il regno dei morti, e tutti gli uomini vanno agli inferi. Anche Gesù è disceso agli inferi, no? Perché è, oggi noi diremmo non inferi come luogo, ma diremmo l'esperienza traumatica della morte, tutti. Ma non mi abbandonerai, nemmeno l'esperienza della morte è una lontananza da te. Non mi abbandoni là, non mi abbandoni là, né lascerai che il tuo fedele, no? Proprio quello che ha questa relazione buona, perché riconosce che tu sei il suo rifugio, eccetera, sono tutte le cose già dette, questo è il fedele, veda la fossa, cioè la mia vita non sarà costretta sottoterra. Infatti, versetto 11, entro negli inferi, certo, ma non sono abbandonato, perché mi indicherai il sentiero della vita. Wow, spettacolare. Voi sapete che nelle immagini antiche gli inferi, l'ade greco, lo sheol ebraico, era fondamentalmente una grotta gigantesca, buia, dove vanno tutti, buoni e cattivi, tutti i morti, e di lì si sta lì, in questa grotta, basta, la vita è finita, il Signore è il Signore dei viventi, i morti sono là. A lui dice: sì, e io faccio questa esperienza, lo immagino, l'immagine, ma in quella grotta tu mi indichi un sentiero, il sentiero della vita. E pensate che è un'anticipazione ante l'idea della risurrezione, cioè in quella grotta oscura c'è un sentiero luminoso, e tu me lo indichi, tu me lo indicherai quando sarò morto, no? Me lo indicherai. E questo, questa, perciò questa via d'uscita, potremmo dire, no? Dalla morte è un sentiero che è caratterizzato dalla gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco perché è recitato la sera, no? Perché completa, perché nel momento in cui vado a dormire posso fare queste considerazioni sulla giornata: ho preso le distanze da questo mondo oppure no, consegno la mia vita al sonno, che è una specie di morte, ma anche di notte il Signore lavora dentro di me. Vedete che, a mio parere, recitare, imparare a memoria, o adesso comodino, un salmo di questo tipo e recitarlo, magari le prime volte non mi dice niente, ma pregarlo con calma, con il tempo, è un'eccezionale preghiera che si rivolge a Dio con le parole che Dio rivolge a noi. Che dite? Un bel salmo? Non è un bel salmo? Don Giovanni, ce la facciamo fare anche l'altro?
Certo.
Sì, perfetto. A proposito, per curiosità, solo per curiosità, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, dal versetto 24 al versetto 33, San Pietro che dopo la Pentecoste parla alla gente, alla folla che c'è lì, no? Cita proprio questo salmo e dice così: dice infatti Davide a suo riguardo, cioè San Pietro, pensate un po', siamo la chiesa primitiva, è Luca che scrive, Luca non c'era ad ascoltare Pietro, no? Non c'era lì al giorno di Pentecoste, però raccoglie i racconti, però sono le predicazioni di Pietro o di Paolo della chiesa primitiva, no? E per parlare di Gesù utilizza questo salmo e dice così, è Pietro che parla. Dice infatti Davide a suo riguardo, è di Davide: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, dice Pietro, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì ed è sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Pensate che fuori dal cenacolo c'è la tomba di Davide, sì, nel San Gerusalemme. Nel Gerusalemme, andate con Don Giovanni, fuori dal cenacolo c'è lì la tomba di Davide. E allora Pietro, ma immaginate che bello, Pietro che parla, cita questo salmo che è di Davide e dice, ma di chi sta parlando? E leviamo, e lì ancora la sua tomba. No, Pietro dice, non sta parlando di Davide, sta parlando di Gesù. Infatti dice, egli morì ed è sepolto, il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Vedete come da subito i cristiani utilizzano questi salmi perché sanno che parlano di Gesù. E allora il Padre ci parla di Gesù con i salmi e noi parliamo al Padre, noi siamo figli di noi stessi con le parole che lui ci ha dato. Più bello di così. Leggiamo il secondo. Andiamo molto avanti nel libro dei Salmi, se quello era il 15, era quasi l'inizio, questo è, diciamo, alla fine del libro. Il libro dei Salmi è diviso in settori, ci sono i Salmi ascensionali, i Salmi di lode, eccetera. Ci sono i Salmi alleluiatici, e questo è uno di quelli. Così, eccolo qua. Alleluia. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Ecco, il nostro salmo inizia con alleluia. Ci sono due parole che non abbiamo mai tradotto né in greco, né in latino, né in italiano, che sono alleluia. Amen e alleluia. Amen e alleluia. Sono tali e quali in ebraico, tutte, cioè due sappiamo. E la nostra salmo inizia proprio così. Alleluia, no? Alleluia, non so, sapete tutti cosa vuol dire, no? Allelu è un imperativo del verbo lodare. E poi c'è Yah, che è l'abbreviazione di Yahweh. Perciò allelu, lodate Yah, il Signore. Lodate il Signore. Infatti vedete, con ogni probabilità in questo salmo c'è alleluia, alleluia, perché c'è alleluia, lodate il Signore, poi lodate il Signore di nuovo, no? E perciò c'è il solista che dice alleluia e l'assemblea che risponde alleluia, no? Però non c'è un'altra, perché vedete che tutto lo lodate, non bisogna ripetere. Però è bello questo, no? Lodate il Signore, no? E l'altro è amen, che noi sappiamo che vuol dire è solido, è fondato, ci credo, sono d'accordo, accolgo quello che tu dici perché ci credo. Amen vuol dire questo, no? Perciò amen e alleluia, no? C'è anche l'amen, alleluia, il libretto, no? Che dice proprio che lodate il Signore, lodate il Signore. Inizia così il nostro salmo. Allora, l'orante al versetto 1 dice a se stesso, rivolge a sé, alla propria anima, che vi ho già detto è la relazione con Dio, nell'antropologia ebraica, una specie di dialogo interiore. Loda il Signore, anima mia. Sta parlando con se stesso, dicendo di esortare esorta se stesso ad avere una relazione con il Signore che sia caratterizzata dalla lode. E poi lo dice, loderò il Signore per tutta la mia vita. Cioè, voglio lodarlo il Signore, no? È un futuro, ma che ha un senso continuativo, no? Nella mia vita loderò il Signore, no? Per tutta la vita, nella mia esistenza, voglio lodare il Signore. Ma cosa vuol dire lodare il Signore? Cosa vuol dire lodare il Signore? No? Vuol dire fargli complimenti, vuol dire dirgli grazie, vuol dire apprezzare quello che ha fatto, no? Vedete, loda il Signore, anima mia, vuol dire che io apprezzo tutti i tuoi doni e perciò ti voglio bene, no? È un'esortazione, ancora una volta, a un grande affetto, no? Un'esortazione fatta a noi stessi per uscire tante volte da un po' di freddezza nella nostra preghiera, da un po' di rigidità, no? Noi chiediamo, noi esigiamo, noi formalizziamo, e invece qui dice, ma no, loda il Signore, anima mia, no? È un affetto che cresce, un affetto che si prolunga, finché vivo, canterò inni al mio Dio. Vedete che questo canterò non è che dice oggi non ho tempo, lo faccio domani, finché vivo, oggi. Cioè, dà il senso di un presente che si proietta nel futuro, no? Il senso. E perciò è interessante questo, no? La preghiera è un esercizio attraverso il quale io imparo a lodare il Signore perché gusto i suoi doni e in questa maniera cresce il mio affetto per Lui. È una cosa molto, scusate il termine ma mi viene questo, molto coccolosa. Molto coccolosa, una persona che mi dimostra il suo amore, io rispondo con il mio affetto, e non è una cosa puntuale, è una cosa che continua. Vedete che descrizione di relazione col Signore molto interessante, no? Diceva Sant'Agostino, commentando proprio questo salmo, così, con un gioco di parole come usavano i latini, no? Dice, cantate vocibus, cantate cordibus, cantate oribus, cantate moribus. È interessante, no? Cambiando la prima lettera fa tutto, no? Perciò dice, cantare è sempre lo stesso, cantate, cioè lodate Dio con le voci, con i cuori, con le bocche, oribus, con i moribus, cioè con gli atteggiamenti, no? È un gioco di parole, cioè canta con la tua vita. È proprio questa la questione. Lodo il Signore finché vivo significa diciamo, il Signore ha capito perfettamente che la mia lode al Signore passa attraverso la mia vita. Diceva mia mamma quando andavo in parrocchia o a fare il chierichetto soprattutto, fa mio favorito più mio, d'accordo? Se no che gli altri sarà che mamma alta scende, d'accordo? No? Cosa vuol dire? Che il mio comportamento diceva della mia famiglia, diceva dell'educazione che mi hanno trasmesso i miei genitori. Sta dicendo questo il nostro Salmo, che la nostra vita, per tutta la vita, è una lode al Signore, cioè dice chi è mio padre. Pensate un po', che responsabilità che abbiamo. Noi siamo chiamati a far fare bella figura a Dio. Siamo suoi figli. Ecco, lodare il Signore per tutta la vita è questo rapporto intimo, coccoloso, dicevo, bene, con Lui, ma che si trasmette poi nella nostra vita, no? E anche come comunità cristiana siamo chiamati a far fare bella figura o brutta figura al Signore. Quello che noi chiamiamo testimonianza, in sostanza è questo. Ecco cos'è la lode nella nostra vita. Noi lodiamo il Signore con la nostra vita. Questo sta dicendo il nostro Salmo. E poi va avanti, versetto 3, 4, 5 e 6, dice, dopo aver esaltato se stesso a lodare il Signore nella vita, dice agli altri, vedete che cambia il riferimento, prima loda il Signore anima mia, non confidate, no? Dice agli altri, all'assemblea, non confidare nei potenti, no? Non porre la tua fiducia nei potenti del mondo, quelli che hanno forza, soldi, fama, spettacolo, armi, mettete quello che volete. Non confidate nei figli di Adamo, letteralmente, l'uomo è Adamo, no? Perché? Perché la carne non può salvare, non c'è la salvezza nell'uomo. Non aspettarti la salvezza da un uomo, per quanto potente, perché esala lo spirito e ritorna alla terra. È un salmo questo, pensate, viene... Noi lo preghiamo il mercoledì delle ceneri, questo. Però è interessante, no? È interessante. Non porre la tua fiducia nelle cose e nemmeno negli uomini. Confida nel Signore. Poni la tua fiducia in Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. No? Noi leggiamo questo salmo e teorizziamo. Siamo noi che lo ascoltiamo, noi gli diamo voce, siamo noi i destinatari, sì, e al tempo stesso, no? Ascoltiamo, ma al tempo stesso rispondiamo. Allora ci è detto, sei beato, sei felice se ti fidi del Signore, e non preoccuparti, Gesù lo ripete con impressionante frequenza, non temete, no? Il Padre ha cura di voi. Il Padre sa di cosa avete bisogno, no? Avete presente quei brani? Guardate gli uccelli del cielo, non mietono, eppure, guardate i gigli del campo, eppure. Sembra quasi che Gesù abbia meditato questo salmo, dice, ma di fatto così è la relazione con il Padre. Allora sembra dire il nostro salmo che noi facciamo fare bella figura al Signore quando ci lasciamo condurre da Lui, quando ci lasciamo educare da Lui. Invece quando facciamo di testa nostra siamo come i bambini capricciosi che pestano i piedi, che gridano, che fanno far brutta figura ai loro genitori. Beato perciò chi si lascia portare dal Signore, chi si fida di Lui è felice. E poi c'è l'ultima parte del Salmo, no? Che è un elenco insistente al nome di Dio, no? Vedete, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, perché dice, ma guarda che deve entrarti nella zucca, deve entrarti nel cuore che il Signore agisce, no? Il Signore conserva la fedeltà per sempre, rende giustizia, eccetera, avete davanti 7, versetti 7, 8, 9, una serie di azioni positive e è conclusa l'ultimo da un'azione negativa, perché c'è sempre quell'aspetto, no? E conserva la fedeltà, lo ha detto e lo farà, il Signore mantiene la sua parola. Abbiamo a che fare con un Dio fedele, con un Dio coerente, di Lui ci si può fidare. Capite? Mentre io pronuncio questa preghiera, dico a Dio che è fedele per sempre, ma lo dico anche a me stesso, che Dio è fedele, però posso fidarmi. Vedete che bella relazione che c'è nell'utilizzare la parola di Dio per la preghiera, no? Io dico a Dio una verità e sono sicuro, perché è parola di Dio, me l'ha detto Lui, Dio è fedele, ma al tempo stesso lo dico a me stesso, perché il Signore mi sta parlando mentre io parlo a Dio, no? E quando invece noi facciamo le nostre preghiere istintive, ma sarà poi vero che, ma io non mi fido più, vogliamo dire queste cose al Signore? Forse meglio usare queste le parole, che mentre le dico mi fanno crescere, no? È un po' il senso di questa serata, no? E poi, che cosa fa fedelmente il Signore? Cosa fa fedelmente il Signore? Rende giustizia agli oppressi. È Lui che fa giustizia, è l'unico che può fare giustizia. Io non voglio fare discorsi lunghi, anche perché siamo alla fine di questo incontro, però pensate in tutte quelle becere interviste che fanno la televisione quando c'è una tragedia, un omicidio, un femminicidio, chiamiamolo come vogliamo, e i parenti che soffrono reclamano giustizia. Che in verità non è giustizia, ma è vendetta fondamentalmente, perché sono arrabbiati, perché stanno soffrendo, no? E gli uomini non possono fare giustizia. Qualcuno si arriva a dire: non mi restituirà mia figlia, però sponsetta ergastoli almeno, no? Ma quella non è giustizia. La giustizia che Dio fa qui è descritta, la giustizia che Dio opera è di rendere giusto l'ingiusto. L'uomo non può farlo. La giustizia di Dio è che restituisce la verità di ciò che è accaduto. E perciò la giustizia di Dio è che mi dà la vita. Qual è la giustizia di Dio? E perciò non c'è giustizia in questo mondo, è vero? È vero. Non c'è giustizia, perché noi non possiamo, no? Per spiegarmi cosa intendo dire è questo. Pensate, dato che abbiamo letto prima gli Atti degli Apostoli, Stefano viene ucciso a sassate, lapidato, e Paolo approva quella esecuzione. Dio fa giustizia, avrebbe dovuto far lapidare Paolo, se seguiamo la giustizia delle interviste, no? O mettere in prigione Paolo. Invece Dio fa giustizia facendo cosa? Cambiando Paolo, portando Paolo dalla sua parte. E la giustizia di Dio cambia le persone, la giustizia degli uomini no. No. Allora vedete, quando noi diciamo rendere giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore nutre la nostra vita, no? Il pane è ciò che mi dà pienezza nell'antichità, evidentemente, no? E il Salmo 16, se volete leggerlo, dice pure così: mangino pure tutto quello che vogliono, ne avanzi anche per i loro figli, io non mi ci metto nella loro corruzione, no? Ovviamente è un mangiare metaforico, no? Il Signore dà il pane agli affamati, non significa che garantisce a tutti gli uomini il pane, nel senso che vince la fame nel mondo, quello sta a noi, ma il Signore è impegnato nel nutrire tutti, cioè il Signore ha come obiettivo che l'uomo viva una pienezza di vita, questo è l'obiettivo, no? E così tutte queste cose, non voglio farle passare tutte, ma se voi provate a leggerli con calma, libera i prigionieri. Ma cosa significa il Signore nutre, il Signore libera, il Signore ridona la vista, il Signore rialza, il Signore ama? Tutte immagini splendide che qualificano lo stile di Dio. Non significa che non ci sono problemi, Non significa che il Signore deve fare l'ottico e sistemare le diottrie a chi non vede, non è quello. Ma significa che il Signore agisce perché l'uomo sia veramente felice, sia veramente uomo. E infatti sostiene le classi sociali fragili dell'epoca, l'orfano, la vedova, lo straniero. E allora il Signore regna, finisco, il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Allora, il Signore agisce perché l'uomo sia veramente uomo e gli empi, i loro progetti vanno in fumo. I progetti degli empi, cioè di chi non ha una buona relazione col Signore, sembrano, sono i padroni del mondo, ma di fatto sfumano. E allora, ecco che il nostro Salmo si conclude proprio così, ancora una volta, con, anche se non c'è nel testo, con alleluia. Lodiamo il Signore. Noi lodiamo il Signore perché sperimentiamo che la sua azione è a nostro favore. E questo era l'altro salmo che può portare con sé altri sentimenti o comunque uno stile di preghiera che, mentre ci rivolgiamo a Dio, cresciamo anche nella conoscenza di Lui. Mm-hmm.